Fabercast. Fabrizio De André, canzone per canzone. Volume primo. Finora abbiamo avuto a che fare con un giovane Fabrizio che si è mosso con slancio e con una voglia di esprimersi, magari a volte ingenua, potenzialmente carburata da troppi alcolici, figlia di uno spirito goliardico che lo ha posseduto fin da quando ha sviluppato una mente critica e che lo ha portato a scelte
in direzione ostinata e contraria.
Sono consapevole del fatto che tante furbate e gesti artistici non gli sarebbero stati possibili se non avesse avuto il supporto economico privilegiato della famiglia alle spalle. D'altronde lui stesso ne è consapevole e lo ha sempre fatto presente. E quindi veniamo alla produzione. Tra le varie vicissitudini del cantautore arriviamo al 1967, quando Fabrizio incontra il discografico Tony Casetta, proprietario della Bluebell Records. Tony è un imprenditore lombard, ha molto gusto musicale, oltre che un buon fiuto per gli affari, e capisce che qui c'è da far nascere qualcosa di immenso. Alla base di quella che diventerà una solida collaborazione professionale, c'è innanzitutto un rapporto di amicizia e stima vera. È da qui, dall'inizio di questa collaborazione dopo gli anni cigolanti con la Karim, che De André conoscerà il successo. Lo stesso successo che continuerà a crescere fino al suo addio alla vita, e anche dopo.
E poi, se la gente sa, e la gente lo sa, che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita, e ti piace lasciarti ascoltare.
Tony rimane folgorato sentendo il 45 giri della Guerra di Piero.
Decisi che un artista del genere andava preso. L'ascolto di quella canzone mi aveva commosso.
Si parte subito, anche perché De André è appiedato dopo la Karim. Quindi con Tony si studia una squadra che dovrà lavorare con lui al primo album. E nella formazione, tra gli altri, c'è Giampiero Reverberi, nel ruolo di centravanti arrangiatore. Grazie a questa squadra c'è un modo di rielaborare le inevitabili incertezze del processo creativo. Un inizio fresco è quello di cui Fabrizio ha bisogno, e difatti entra in sala con materiale interamente inedito, ad eccezione di Carlo Martello, che viene registrata nuovamente, in una forma diversa da quella precedente. Risentendo il disco trovo affascinante l'irruenza che caratterizza questo momento. Irruenza di cuore, che è talmente incontrollabile e potente da rimanere incisa nelle stesse bobine delle registrazioni in studio. E di canzone in canzone in questo episodio vi elencherò alcune chicche legate a questo spunto, vere e proprie imperfezioni della presa diretta del 67. Io credo che queste diano al tutto una connotazione veramente umana, in linea con l'estetica di De André. Entriamo quindi nella tracklist del disco. Preghiera in gennaio. Alla Bluebell Records lavorativamente siamo in un momento esplosivo. Tutto procede a grande ritmo finché una mattina arriva una telefonata di un amico.
Si tratta di Luigi Tenco. L'hanno trovato ieri sera. Fabrizio è morto.
Tenco, il cantautore che apparteneva al popolo, si ammazza con un colpo di pistola. Le circostanze legate a questa vicenda sono cupe. La sera della performance a Sanremo, Luigi sale sul palco stravolto di farmaci e alcol. Pare che fosse parecchio provato per Dalida, partner sia sentimentale che di esibizione, presente al festival con l'ex marito. In più ha appena litigato male con Giampiero Reverberi, che in veste di direttore d'orchestra impone un ritmo sostenuto alla sua canzone Ciao amore ciao, in contrasto con Luigi che la vorrebbe fare lenta. Risultato? Luigi lo sfida in diretta, cantando più lento degli arrangiamenti. Perciò all'inizio è tutto un po' grottesco, sbagliato. Però poi l'orchestra si fa ammaliare da Tenco e si allinea alla sua versione, regalando un finale magico. Poi, dopo l'esibizione, l'esclusione al primo turno, il ritiro in stanza d'albergo e quello sparo nella notte. Per De André il dolore è soffocante. Si fionda all'obitorio, le labbra viola scuro dell'amico morto lo colpiscono al punto di citarle in Preghiera in gennaio, traccia di apertura del disco.
Soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte.
Insomma, il brano d'apertura è dedicato a Luigi, ma non viene detto subito.
Non volevo che qualcuno, equivocando, scambiasse quell'estremo atto di affetto per una manovra commerciale.
I ricordi della registrazione del brano parlano di un momento rotto dalla commozione. Le notti insonne, frutto del vuoto d'animo, vengono colmate a botte di whisky e sigarette. De André si sconvolge cercando un perché.
Era quello che mi era più vicino come formazione politica e poi d'artista, come tematiche trattate.
A Ricaldone, il giorno dei funerali, c'è una grande folla, ma la scena musicale è quasi del tutto assente, troppo impegnata a portare avanti il carrozzone di Sanremo. Ci sono però Gian Piero Reverberi e suo fratello Gianfranco. C'è Anna Paoli e c'è De André, con la moglie Puni. Un giornalista racconta di averlo incrociato e ricorda di aver parlato con lui di Preghiera in gennaio, scritta tra le spine del dolore la notte stessa della notizia. Nel trasporto emotivo del momento Fabrizio si sbottona e gli cita alcuni versi. Poi si rabbuia e gli dice:
se ti azzardi a far sapere che l'ho scritta per Luigi, ti stacco le palle.
Nel 75 in tournée canterà Preghiera in gennaio e finalmente dirà:
questa canzone la dedica a un amico, si chiamava Luigi.
Marcia nuziale. Un'altra cover di Brassens, arrangiamento asciuttissimo, chitarre, voce e poco altro qua e là. Un ironico poema sull'amore e sui momenti vissuti con semplicità. Una processione nuziale di sapore campestre, dove il carro trainato dai buoi prosegue inesorabile a compiere il dovere di fissare il contratto di matrimonio di due fidanzati non più novelli.
Un fidanzamento durato tanti anni da chiamarlo ormai d'argento.
Ed ecco qui la prima delle squisite imperfezioni presenti nel disco. Sentite in cuffia questo brano. All'inizio è rimasto inciso il respiro di Fabrizio che scandisce le battute di apertura, tenendo il tempo per entrare preciso con la sua parte. Spiritual. Viene scritto e inserito nel disco per fini pratici, raggiungere il minutaggio richiesto dalla casa discografica. È un momento del disco piuttosto sottotono, coro all'italiana su un gospel arrangiato con organo e batteria. Quantomeno la performance vocale cavernosa e profonda scava giù nel gutturale timbrico e regala momenti di calore, che però non soddisferanno lo stesso De André, che sentì addirittura di aver esagerato con le basse per narcisismo, per autocompiacimento. E a livello di tematiche lui stesso lo definirà
sottocultura, perché lo spiritual non è roba nostra. E se ci hai regalato il pianto del riso, noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso.
Si chiamava Gesù. De André cita espressamente Dio o Gesù Cristo in 42 dei suoi brani, uno su tre. Mica male per un anarchico blasfemo. La RAI evita a lungo di trasmettere questo brano sulla figura di Cristo uomo. Non sia mai che si rischi di offendere qualcuno. Nel 68 Paolo Villaggio, che intanto sta affermandosi come uomo di spettacolo e attore, lo invita a cantarla nel programma Quelli della Domenica. La RAI accetta la sua presenza solo con la canzone di Marinella. E quindi non se ne fa nulla. Troppo il timore delle reazioni di fronte a:
non intendo cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono di chi credo non fosse che un uomo.
Si fa invece molti meno problemi Radio Vaticana, che la trasmette più volte senza problemi. Addirittura De André viene invitato a partecipare ad alcuni convegni di teologia, però qui declina fermamente lui stesso. Gesù quindi in veste di essere umano, fragile nel momento della morte, che appeso ai chiodi se la prende con Dio e si lascia ad un «perché mi hai abbandonato?». Un tema di dibattito di certo discusso in vari contesti non solo dal cantautore. Credo che sia facile schierarsi a favore o contro un ideale. È ben più difficile analizzare l'area grigia. Qui il campione di analisi è Gesù, ma De André andrà a riflettere apertamente anche su altre figure, diciamo, delicate.
Non si può dire che sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto.
La canzone di Barbara. La dolce canzone dedicata a un amante, probabilmente una fidanzata con cui Fabrizio si recava a Camogli qualche anno prima. Solo la ricerca assidua e instancabile della perfetta espressività può garantire di raggiungere forme di canzone sentite ed efficaci. Qui si può davvero cogliere il lavoro di squadra. L'interpretazione parte sospirata, poi si lascia andare a note sostenute, poi subentrano delle modulazioni tremolanti, finché a livello vocale dalla seconda metà la traccia esplode. Il canovaccio base è composto da due chitarre classiche. Quando si percepisce una connotazione geografica dovuta a specifici strumenti, si deve considerare che la scelta non è casuale. Insomma, il suono all'italiana che sbuca qui è frutto di una strategia specifica. A completare, Reverberi desidera un'armonica. Dalle sue parole:
l'armonica ha un grosso vantaggio perché c'è dentro l'uomo per via del respiro. Rimane il più espressivo di tutti gli strumenti.
La sinergia tra i pochi elementi viene cercata take dopo take. Ed ecco la seconda chicca di imperfezione nel disco. I sensibili microfoni utilizzati nella sessione catturano il va bene di Reverberi dopo che l'arpeggio dell'intro effettivamente fa il suo lavoro. Via del campo. Dalle dediche d'amore a un elogio al sesso. Via del campo è una stradina a ridosso di Piazza dell'Annunziata. Il sesso, appunto, entra prepotentemente nella vita di Fabrizio. Facciamo un rapido passo indietro. Vacanze in Alta Savoia. Fabrizio ha 12 anni. Una turista francese 22enne, Georgette, lo porta in camera sua e, come testimonia lui stesso,
ne lo prende e se lo mette dentro.
A 16 anni si innamora di tale Anna, a Bardonecchia. I due vogliono sposarsi. Così una notte sfondano la porta della chiesa e attaccano a consacrare il loro amore su una panca nel luogo sacro. Vengono beccati e letteralmente processati. Il padre Giuseppe paga la cauzione del figliolo, definito dal giudice come un rude teddy boy. Insomma, la passionaccia carnale rimane una costante nella sua vita, caratterizzata appunto da inesistenti vincoli morali. De André specificherà che la graziosa con gli occhi grandi color di foglia non è necessariamente una creatura femminile. Anzi, sotto il fondotinta si intende un'ombra di barba, tra le gambe protuberanze non femminee. Fabrizio, Paolo Villaggio e il loro amico Giorgio Leone, insomma, hanno esperienze con i travestiti di Via del Campo. La musica è tratta da La mia amorosa la va alla fonte, di Dario Fo e Enzo Iannacci, che fingono di essersi ispirati da un'antica ballata medievale, anche se in realtà hanno composto loro il tutto. E De André sta al gioco, creditando appunto la musica ad autori medievali non noti. Iannacci, da gran signore, sta allo scherzo e non si lascia andare a risentimenti o tribunali. In fondo, l'obiettivo di tutti qui è fare del gran casino. La canzone contiene anche la frase più da t-shirt alternativa mai concepita da Faber.
Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior.
La stagione del tuo amore. Al contrario di Iannacci, il compositore Joaquín Rodrigo si risente del fatto che il brano Caro Amore viene scritto utilizzando una sua musica, tratta dal concierto de Aranjuez. Perciò, dopo le sue lamentele, la canzone viene rimossa e al suo posto entra La stagione del tuo amore. Una piacevole filastrocca, arricchita da una performance vocale notevole. Nasce come sostituzione, ma rischia addirittura di partecipare a Sanremo 68. È una dedica alla bellezza in fase di tramonto. Se vogliamo, un po' furbescamente, De André se la cava con un bel brano strappalacrime, stile Yesterday dei Beatles. Rimane, a mio parere, una delle melodie più godibili della sua opera. Bocca di rosa. La canzone si ispira a una vicenda vera, accaduta nel paesino di Sant'Ilario, vicino a Genova.
Bocca di rosa è esistita davvero. Veniva da un paese dell'est e si era stabilita a Sant'Ilario. Ho riletto questa storia trasformandola in metafora evangelica, sottolineata dalla processione finale.
La canzone diventerà così nota da far sì che l'espressione bocca di rosa sia oggi quasi un sinonimo di prostituta, come riporta la stessa enciclopedia Treccani. Peccato che
c'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa né uno né l'altro, lei lo faceva per passione.
La produzione Rai del 2018, Principe Libero, sceneggiato in due puntate sulla vita di Faber, fa culminare il film con questa canzone, proprio perché De André ci si riconosce totalmente.
Qual è la canzone che più ti somiglia?
Sicuramente Bocca di rosa.
Sempre sulla Rai, durante le celebrazioni del ventennale della sua morte, Gabbani la interpreta e si incarta in diretta, peraltro chiedendo scusa. Ho sentito parecchie critiche di fronte all'oltraggio inaudito che il cantante avrebbe compiuto. Sinceramente credo che ad André la cosa non avrebbe dato fastidio. Dorighezzi, tra l'altro, regala proprio a Gabbani in quell'occasione il testo originale scritto a mano della canzone. In fondo, perché no? E qui compare la terza ed ultima chicca di imperfezione delle registrazioni del disco. Il verso
«Si sa che la gente dà buoni consigli»,
dopo il primo ritornello, rimane inciso con una sovrapposizione di due take diversi, e difatti è l'unico punto dove del tutto a caso la voce di D'André compare all'unisono. La morte. L'album tendenzialmente pervaso da temi aspri, e il brano La morte è in linea con ciò. Si tratta di un'altra reinterpretazione di un brano di Brassens. Sia il cantato che il lessico sono quasi medievali. D'altronde è una riflessione piuttosto antica sul fatto che prima o poi la morte arriva per tutti. Chiunque, dalla giovane ragazza ai prelati, prima o poi la incontra.
Di cosa ha paura oggi Fabrizio De André?
Sicuramente della morte. Non tanto la mia, che in ogni caso, quando arriverà, se mi darà il tempo di accorgermene, mi farà provare la mia buona dose di paura. Quanto la morte che ci sta intorno, lo scarso attaccamento alla vita che noto in molti dei miei simili che si ammazzano quotidianamente per dei motivi sicuramente molto più futili di quanto non sia il valore della vita. Io ho paura di quello che non capisco e questo sinceramente non riesco a capirlo.
Infine l'album si conclude con una versione di Carlo Martello Torna dalla battaglia di Poitiers, che abbiamo già analizzato nell'episodio Gli esordi parte 2. Volume prima un grande successo, soprattutto tra gli studenti liceali e universitari. Ormai Fabrizio di mestiere fa il cantautore.
Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scrivere due categorie di persone, i poeti e i cretini. Quindi io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore.